In questa breve relazione vi presenterò una tesi abbastanza particolare, ovvero una nuova plausibile interpretazione dell'unum argumentum, che è quella celebre dimostrazione dell'esistenza di Dio che Sant'Anselmo d'Aosta scrisse nel suo libro del Proslogion. Questa nuova interpretazione diverge da quella tradizionale, a causa di una ben precisa frase chiave del testo di Anselmo, che è appunto suscettibile di due distinte letture interpretative. Da un lato, appunto, c'è quella che è l'interpretazione più classica, quella manualistica, tradizionalmente consolidata. Mentre dall'altro lato c'è invece questa rinnovata lettura del testo che vi propongo ora. L'unum argumentum di per sé è, appunto, ripeto, piuttosto noto, quindi la sua struttura argomentativa, il suo ragionamento è noto, è ben noto a tutti. Quindi adesso lo richiamerò soltanto per brevi cenni, in modo da poter arrivare subito a quello che è il nocciolo duro della tesi. Allora, sappiamo che Anselmo parte da una definizione di Dio, parte definendo Dio. Dice appunto, è come se dicesse, quando noi pensiamo, quando noi parliamo di Dio, che significato diamo a quella parola? Ebbene, dice, possiamo definirlo in questo modo, possiamo dargli questa definizione. Lo definisce così. E davvero noi crediamo che tu sia qualcosa di cui non si possa pensare nulla di più grande. Quindi definisce Dio come ciò di cui non si può pensare il maggiore. Dopodiché passa a introdurre la figura dell'insipiente, di colui che fa professione di ateismo, che avrebbe la pretesa di appunto negare l'esistenza di Dio. E dice, o forse non vi è una tale natura, perché disse l'insipiente in cuor suo, Dio non esiste? Ma certamente quel medesimo insipiente, quando ascolta ciò che dico, cioè qualcosa di cui non si possa pensare nulla di più grande, comprende ciò che ode, e ciò che comprende è nel suo intelletto. Qui Anselmo sta dicendo che appunto anche l'ateo, anche colui che vorrebbe negare l'esistenza di Dio, deve comunque, in fondo, dare anche lui un significato al termine Dio. Deve anche lui avere un'idea di Dio nel proprio intelletto, se ne vuole parlare, se ne vuole discutere, se lo pensa e appunto ne discute con cognizione di causa. E quindi arriviamo adesso a quello che è il cuore pulsante dell'argomentazione, cioè quando Anselmo scrive, ma certamente ciò di cui non si può pensare qualcosa di più grande non può essere nel solo intelletto. Perché? Cioè Anselmo sta dicendo, Dio in fondo non può essere relegato a una mera idea presente nella nostra mente, no, non può essere appunto un semplice concetto. Perché? Lo spiega subito dopo. Se infatti è almeno nel solo intelletto, si può pensare che esista anche nella realtà, e questo è maggiore. Ecco, siamo arrivati a quella che dicevo essere la frase chiave dell'argomentazione del proslogio, quella che appunto è grammaticalmente passibile di due letture, proprio da un punto di vista grammaticale, nel senso che l'elemento che rende, a mio avviso, possibile la duplice lettura è il quod maius est, e questo è maggiore. A che cosa riferisce Anselmo questo quod, l'espressione è maggiore? Ebbene, a questo punto l'interpretazione tradizionale leggerebbe questa frase dandogli il seguente significato. Se infatti almeno nel solo intelletto si può pensare che esista anche nella realtà e questo, esistere anche nella realtà, è maggiore. Quindi, quali sono in questo caso i due termini di paragone? Sono esistere nella realtà e esistere nell'intelletto. Esistere nella realtà è maggiore rispetto a esistere nell'intelletto. Questa è appunto stando alla lettura, la lettura tradizionale che appunto nella manualistica, negli articoli, vedono, ravvisano in questo passaggio ciò che Anselmo avrebbe, il fatto che Anselmo avrebbe statuito il cosiddetto principio di superiorità dell'esistenza. L'esistenza reale ha un plus valore, ha un surplus, dà qualcosa in più, qualcosa in aggiunta, è superiore rispetto all'esistenza meramente mentale. E quindi l'intero resto dell'argomentazione viene letto, viene interpretato incardinandolo su questo principio di superiorità dell'esistenza. Detto proprio in breve, in parole povere, l'esistenza, esistere è maggiore, è superiore rispetto a non esistere. Questo è in ultima analisi ciò che statuisce questo principio. E ripeto, tutto il resto dell'argomentazione anselmiana viene interpretato in quest'ottica. Quindi un Dio esistente nella realtà sarebbe maggiore rispetto a un Dio esistente semplicemente nell'intelletto. Un Dio reale maggiore rispetto a un Dio ideale. Quali sono, diciamo, i punti dove questa interpretazione è stata criticata? Perché poi giustamente si conclude dicendo, ebbene, se Dio, che abbiamo definito essere ciò di cui non si può pensare nulla di più grande, o stando ad altre formulazioni, ad altre versioni della prova ontologica, come l'essere perfettissimo, l'essere massimamente perfetto, l'ente maggiore di tutti, e via dicendo con altre definizioni analoghe. Ebbene, se Dio è definito in questo modo, allora gli deve spettare di diritto anche l'esistenza reale, perché se non possedesse questa esistenza reale che in fondo gli dà una superiorità, lo rende superiore, lo rende maggiore, allora viceversa sarebbe privato di qualcosa, non sarebbe davvero l'essere maggiore di tutti, l'essere perfettissimo, mancherebbe di una perfezione, mancherebbe di una caratteristica, di una qualità che invece gli dovrebbe essere attribuita. Ebbene, stavo dicendo che questa che è in fondo la lettura più classica, nel corso della storia del pensiero filosofico è stata oggetto di numerose critiche, le quali si sono focalizzate soprattutto proprio su questo controverso e discutibile principio di superiorità dell'esistenza. Ad esempio, si obietta, è stato obiettato contro l'argomento, il fatto che questi due ambiti, la sfera del pensiero e la sfera della realtà, sono due ambiti modali distinti, quindi fra loro non si può tracciare un paragoni, relazioni, sarebbero appunto due sfere, due ambiti assolutamente incommensurabili l'una rispetto all'altra. E quindi è illegittimo anche soltanto cercare di porre un paragone per cui poi stabilire, ad esempio, che l'esistenza reale è superiore rispetto a un altro tipo di esistenza ideale. Questo sarebbe appunto illecito, sarebbe un paragone che, essendo i due ambiti modali distinti, non è consentito fare. Sulla stessa scia viene per esempio accusato l'argomento di voler derivare l'esistenza reale di Dio a partire da una semplice definizione. Il semplice fatto che si ha un'idea nella propria mente, quest'idea appunto ammantata di un privilegio, di una forza speciale in virtù della quale appunto potrebbe travalicare oltre il piano mentale, quindi sfociare nella sfera extramentale, ebbene alcuni critici giudicano questo passaggio nuovamente assolutamente illegittimo, assolutamente indebito, un salto che non sarebbe consentito, non sarebbe sensato fare. La nuova interpretazione che intendo offrire riformula invece i termini in gioco in maniera completamente diversa E quindi per certi aspetti offre il vantaggio di evitare a monte tutta quella serie di critiche che avevano come bersaglio il principio di superiorità dell'esistenza. Cioè queste critiche che appunto si basano su questo tipo di formulazione, se si cambia prospettiva, se si dà al testo una lettura rinnovata, una nuova tipo di esegesi, vengono in qualche modo disinnescate a monte. Qual è dunque questa rinnovata lettura? Riprendiamo la frase chiave di prima. Se infatti almeno nel solo intelletto si può pensare che esista anche nella realtà e questo è maggiore. In questo caso il quod viene riferito a tutta la proposizione precedente. Quindi il senso che si dà alla frase è questo. Se infatti e almeno nel solo intelletto si può pensare che esista anche nella realtà, e questo, pensare che esiste anche nella realtà, è maggiore. Come potete vedere, se si include anche il verbo pensare, il cogitare, all'interno del senso della frase, il significato cambia in maniera radicale. Perché? Perché in questo caso ciò che viene messo a confronto non è esistere nella realtà e esistere nell'intelletto, con tutto quello che si diceva prima sul principio di superiorità dell'esistenza, eccetera, eccetera. No, in questo caso è pensare che esista anche nella realtà a confronto con pensare che esista nel solo intelletto. Quindi, stando a questa nuova lettura, i termini di paragone sono due concezioni, sono due modi di pensare a Dio. Due differenti modalità con cui si può pensare a un essere divino. Due concezioni, cioè la concezione atea, di chi pensa che Dio non esista nella realtà, e la concezione teista, di chi pensa che Dio esista invece anche nella realtà. Quindi sono due idee che vengono messe a confronto tra di loro. Vengono messe a confronto quindi due idee di Dio, rimanendo sul piano del pensiero. Si rimane entro la sfera gnoseologica dell'intelletto umano. Nel proprio intelletto, nella propria mente, l'uomo può avere quest'idea di Dio di tipo ateo, pensare a Dio come non esistente nella realtà, come esistente soltanto appunto pura idea nell'intelletto, oppure può avere l'idea teista di Dio, di un Dio esistente anche nella realtà. E se il confronto avviene tra due idee sul piano del pensiero, è chiaro che non viene più coinvolto direttamente l'ambito modale della realtà, l'esistenza reale. Non c'è più alcuna necessità di fare ricorso al controverso principio di superiorità dell'esistenza, per cui i termini di confronto sarebbero direttamente esistere nella realtà con esistere nella mente. Questo cambia proprio il modo con cui si approccia l'argomentazione anselmiana. Come dicevo prima, tutte le critiche che venivano rivolte contro il principio di superiorità dell'esistenza, che erano un po', che consiste, che può essere considerato un po' il punto vulnerabile della prova riletta, della prova ontologica riletta nell'interpretazione tradizionale, in questo caso vengono tagliate alla radice. Le si taglia proprio a monte. E quindi si ha il vantaggio di presentare una versione della prova che non è più vincolata a questo principio di superiorità dell'esistenza. Se prima si diceva che appunto la prova viene accettata nella misura in cui si accetta anche il presupposto, il PSE su cui si incardina, che ne sta alla base, e se invece questo presupposto viene criticato e non viene accettato, di conseguenza viene non accettata e rifiutata anche l'intera prova nel suo complesso. In questo caso la prova non è più vincolata alla bontà o meno di questo principio e risulta in qualche modo affrancata. E quindi la si può discutere, ma su un'altra prospettiva. Ora, il cambiamento è quindi abbastanza evidente, un cambiamento enorme, e qui mi avvio alla conclusione. Mi rendo conto che in questa sede la tesi l'ho semplicemente espressa, mi sono limitato appunto a presentarla nei suoi concetti essenziali, sinteticamente in alcuni punti appunto principali. Anche se le conseguenze di questa rinnovata lettura interpretativa sono conseguenze di vasta portata, hanno delle ripercussioni piuttosto ampie che meritano, che devono, ed è anche interessante e stimolante fare, devono essere approfondite, sviscerate da ogni punto di vista, in ogni loro aspetto, che è ciò di cui appunto mi sto occupando ora nelle ricerche. Ma mi è sembrato comunque interessante e stimolante proporvela proprio perché accende una nuova curiosità metafisica e un rinnovato interesse nei confronti dell'unum argumentum, in questa prova anselmiana, perché permette di porre l'argomentazione anselmiana sotto una luce nuova, cioè sotto una nuova dimensione, un nuovo modo di vederla, che consente una vera e propria riscoperta, consente una vera e propria riscoperta dell'unum argumentum, che appunto a cui storicamente era stata attribuita una certa validità e che invece in quest'ottica riceve gli si può attribuire un nuovo tipo di validità, quindi uno stimolo per riscoprire l'argomentazione anselmiana e approfondirla da questo ulteriore punto di vista.